Un buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca e questa è Press Corner, notizie a piede libero. Ogni settimana dal lunedì al venerdì alle ore 9.40 in diretta su Radio Città Aperta leggiamo e commentiamo insieme le notizie che hanno tenuto banco, insomma il dibattito pubblico nelle ultime settimane, possibilmente utilizzando fonti non mainstream. Torno rispetto a martedì scorso, il martedì sono di solito io che a Radio Città Aperta all'interno della redazione informativa della radio, appunto il martedì conduco Press Corner, torno rispetto a martedì scorso sul referendum, insomma ho già letto e commentato i risultati, insomma la settimana scorsa, tra l'altro nella mia trasmissione l'ottavo giorno in onda ogni mercoledì dalle 14 alle 16, lo scorso mercoledì ho avuto due professori di diritto costituzionale, Enzo Di Salvatore, professore appunto di diritto costituzionale all'Università di Teramo, e Ida Angela Nicotra, docente di diritto costituzionale all'Università di Catania, uno per il no, il primo Di Salvatore, e l'altro invece favorevole al sì, che poi di fatto ricordiamo l'ha trionfato con quasi il 70% dei voti. Dice vabbè, ma insomma ne hai parlato in maniera approfondita, tra l'altro chiunque voglia risentire quelle interviste basta che va su radiocittaperta.it/informazione, insomma anche dalla home page può raggiungere l'articolo dal titolo referendum con il sì abbiamo davvero dato una lezione alla casta, a firma appunto mia, firma di Valentino De Luca, ci stanno i podcast delle interviste ai due professori di diritto costituzionale. Perché voglio tornare sopra il referendum, ma lo faccio veramente brevemente, perché pochi giorni dopo il referendum, secondo me è uscito allo scoperto, ma in realtà è uscito allo scoperto solamente per chi non conoscesse il Movimento 5 Stelle, non conoscesse le origini del Movimento 5 Stelle, ovvero il piano di Casaleggio padre con la sua visione politica, insomma, che più che una visione, diciamo con le sue teorie visionarie da applicare alla politica con il modello Gaia, e Beppe Grillo, insomma, con un'uscita pubblica ha detto: non credo più in una forma di rappresentanza parlamentare, ma credo nella democrazia diretta fatta dai cittadini attraverso i referendum. Ovviamente, insomma, almeno dal punto di vista di chi vi parla, solleva diverse perplessità questo appello alla democrazia diretta e al cosiddetto superamento della rappresentanza parlamentare, quindi al sistema parlamentare che conosciamo da qualche secolo, insomma, in Europa, per arrivare a un sistema dove il cittadino direttamente, senza nessun corpo intermedio, si esprime sui diversi temi della politica e della società, tra l'altro con quale competenza non si sa, e ce n'aveva già parlato comunque Enzo Di Salvatore, il fatto il professore di diritto costituzionale all'Università di Teramo, che io avevo sentito mercoledì scorso all'ottavo giorno sul fatto che il appellarsi continuamente alla democrazia diretta non poteva essere un elemento sostitutivo della democrazia rappresentativa parlamentare, che doveva rimanere l'unica sede e la sede principe con cui il cittadino esprimeva la propria volontà. Il superamento di questa forma parlamentare attraverso uno strumento di consultazione continuo del cittadino ha infatti numerosi vulnus, numerose ferite, numerose diciamo lacune che possono costituire un pericolo stesso per la democrazia nel paese dove si dovesse applicare questo sistema. A A esprimere bene questo concetto è Il Manifesto in un commento: se in democrazia la sola cosa che conta è decidere, a firma di Francesco Pallante. Dice Pallante, a 48 ore dalla vittoria del sì, arriva Beppe Grillo, l'interpretazione autentica. Arriva da Beppe Grillo l'interpretazione autentica del voto referendario. Altro che ridurre per rilanciare il Parlamento, come sostenuto dai suoi compagni di strada. L'esatto contrario. E poi c'è questa famosa frase: lui non crede nella rappresentanza parlamentare, ma si appella a questa democrazia diretta attraverso i referendum. Dice Pallante che la virulenta carica antiparlamentare fosse il motore trainante del taglio dei deputati e dei senatori era in effetti lampante. Su questa cosa io ci sono personalmente tornato anche nelle interviste che ho fatto, cioè era veramente difficile non vedere la spinta anticasta nei confronti la spinta anticasta e quindi anche l'intento punitivo nei confronti della classe dirigente italiana, politica italiana, dietro il quesito referendario, dietro la volontà di confermare il taglio deciso già dal Parlamento. Continuo Pallante dicendo: solo chi ha chiuso volontariamente gli occhi ha potuto non vederla. Caro Pallante, purtroppo gli occhi l'hanno chiuso tutti quanti i partiti che o per reale adesione, i 5 Stelle sono i promotori, ma i 5 Stelle però già da tempo, anche abbiamo letto la frase di Grillo, ma anche Di Maio, insomma, esprimono, e poi ripeto sempre, il capo, la mente dei 5 Stelle, ovvero Casaleggio, ha sempre dichiarato di vedere superata l'idea di una democrazia rappresentata in Parlamento, ma di ispirarsi a nuove forme di democrazia. E loro come lo fanno? Loro lo fanno con Rousseau, con questa piattaforma, ma adesso infatti ne parleremo, perché Pallante in questo commento del Manifesto ne parla. Dice: la gran parte di quel 69,6% che ha deciso di liberarsi di un terzo dei propri rappresentanti si è aggregata intorno ad un incontenibile coacervo di qualunquismo, antipolitica e populismo. Con l'aggiunta di un individualismo radicale alimentato dalla sfiducia, meglio dal disprezzo, che sull'onda dei ripetuti fallimenti investe oramai qualsiasi forma di mediazione rappresentativa. L'analisi del voto lo conferma. Il no tiene solo laddove la politica ha conservato la capacità di dialogare con i cittadini, cioè nelle zone più benestanti delle grandi città. Il sì invece dov'è che dilaga? Nelle periferie, nelle campagne, nelle aree interne, nel mezzogiorno? Le parti del paese economicamente e socialmente depresse, che più avrebbero bisogno della politica e che invece la politica ha colpevolmente abbandonato, o al più strumentalizzato, fomentandone il rancore e le paure. È questo il più dannoso effetto del referendum: aver rinforzato la falsa contrapposizione tra governanti e governati, offrendo a questi l'illusoria opportunità di poter dare per una volta uno schiaffo in faccia a quelli. Grillo poi nel suo intervento continua dicendo: possiamo fare tutto con il voto digitale, io sono andato ancora a votare con una matita dietro una cabina, sono cose che non concepisco più. Noi abbiamo lanciato Rousseau, che è interessante, una piattaforma dove un cittadino può dire, consigliare, votare a tutti i livelli, proporre una legge. Oggi si può fare un referendum a settimana, dice l'ex comico, però sorvola su una circostanza che invece non sfugge a Pallante, cioè che il sito Rousseau, attraverso cui vengono prese le decisioni del Movimento 5 Stelle, non è gestito da quest'ultimo, ma dall'associazione Rousseau, intestata a chi? A Davide Casaleggio. Sorvolando sull'opacità delle modalità di iscrizione al sito stesso, scrive Pallante, e di gestione delle liste degli iscritti e degli aventi diritto al voto, sorvolando, sempre Grillo, sulle sanzioni inflitte al sito dal garante della privacy nel 2018 per trattamento illecito di dati personali e nel 2019 per insufficiente tutela dei dati degli iscritti durante un voto online. Sorvolando ancora, dice Pallante di Beppe Grillo quando fa queste dichiarazioni a favore dei referendum una settimana, sorvola sui potenziali conflitti di interesse tra l'associazione Rousseau e la società di consulenza Casaleggio Associati, anch'essa di Davide Casaleggio, sorvolando soprattutto sulla miseria della partecipazione digitale, appena 176.000 iscritti al sito di Rousseau, con una punta massima di partecipazione al voto di 79.000 persone, a fronte di una forza politica, ricordiamo nel 2013, che aveva raccolto oltre 16 milioni di voti. Il punto, tuttavia, non è che la democrazia continua a cui allude Grillo sia in realtà impraticabile. Il punto è che è concettualmente sbagliata. Lo dice chiaramente Norberto Bobbio quando scrive che nulla uccide più la democrazia che l'eccesso di democrazia. Viviamo in una società, in società plurali che devono trovare il modo di tenere insieme diversità, non di rado confliggenti. Sottoporre il popolo a un processo decisionale continuo alimenta contrapposizioni e fratture che rischiano di dissolvere l'unità politica in pluralità fratricida. Da quasi 30 anni viviamo nell'illusione di poter ignorare il pluralismo, alternando la rappresentanza con sistemi elettorali che danno forza parlamentare a chi non ha corrispondente forza politica. Anziché cercare il confronto con l'avversario, ne bramiamo la sopraffazione. Discutere ci pare inutile, la sola cosa che conta è decidere. È la logica della democrazia maggioritaria, una logica che perfettamente si adatta alla democrazia diretta prefigurata da Grillo. Quel che conta è che i sì superino i no e che fa del Movimento 5 Stelle non la rottura, ma la più compiuta realizzazione dello spirito dei tempi. E dopo aver parlato della questione referendaria, insomma, poi chiudo i commenti con l'articolo di Pallante sul Manifesto. Tanto ormai comunque i sì hanno vinto, quindi vediamo un po' se ci sarà almeno una legge elettorale che possa affiancare questo schiaffone dato alla casta, ma, insomma, che in realtà forse gli italiani non si sono resi conto, hanno più dato a se stessi, cioè volendo punire la politica. In realtà quello che puniscono è la loro rappresentatività, è la loro forza di rappresentanza appunto politica. Vabbè, ma insomma, adesso vedremo un po' come si comporterà il Parlamento, se affiancherà a questa riforma altre riforme necessarie per rendere, per dare un senso al quesito referendario. Cambiamo totalmente argomento, andiamo su pagellapolitica.it, che ci dice: la destra sbaglia sulla convenzione di Faro, le opere d'arte ora non rischiano nessuna censura. Avrete letto, insomma, poi da Facebook, magari qualche vostro amico, a meno che non viviate dentro le famose bolle, le filter bubble, per cui tutti i vostri amici la pensano come voi, e allora non c'è assolutamente dibattito nemmeno sui vostri social, nemmeno virtuale. Insomma, comunque, se no, avete sentito avete visto qualche vostro amico che urlava del fatto che dopo la convenzione di Faro praticamente l'Italia si apprestava a censurare i suoi capolavori dell'arte, i nudi dell'antichità classica o rinascimentale, per non urtare la sensibilità di altre religioni, quando si intende ovviamente i musulmani, principalmente presenti in Italia. Perché nasce questa cosa? Perché il 23 settembre scorso la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente la Convenzione di Faro, che è una città portoghese, in cui nel 2005 venne stipulata la Convenzione appunto che riguarda il tema del patrimonio culturale e della sua eredità. E insomma, adesso è stata approvata dalla Camera dei Deputati. Dopo l'approvazione a Montecitorio, diversi esponenti di Fratelli d'Italia e della Lega si sono scagliati contro questa convenzione, sostenendo che si tratti di una resa culturale e che ci sia il rischio di dover censurare statue e opere d'arte per non confliggere con la sensibilità di altre culture, soprattutto quella islamica. Quali sono gli articoli incriminati nella convenzione di Faro? Uno è l'articolo 4C, dove viene previsto che l'esercizio del diritto all'eredità culturale può essere soggetto soltanto a quelle limitazioni che sono necessarie in una società democratica per la protezione dell'interesse pubblico o degli altrui diritti e libertà, che secondo l'opposizione potrebbe portare alla censura di opere d'arte, no, altrui diritti e libertà. Quindi se diciamo un musulmano si alza e dice no, ma è il mio diritto la libertà di non vedere i nudi, e allora per la convenzione di Faro, per questo articolo 4c, bisogna coprire tutte quante le statue. Questo era quello che alcuni esponenti paventavano dopo l'approvazione di questa convenzione da parte del nostro Parlamento. L'altro articolo è invece il 7b, dove si dispone che siano stabiliti dei procedimenti di conciliazione per gestire equamente le situazioni dove valori tra loro contraddittori siano attribuiti alla stessa eredità culturale da comunità diverse. Qui il timore, ad esempio, ci dice pagellapolitica.it, che un cittadino di religione islamica che si senta offeso, per esempio, da un dipinto rinascimentale che ritrae Maometto all'inferno, come c'è nella cattedrale, no? La Basilica di San Petronio a Bologna, il famoso affresco, possa in qualche modo attivare queste procedure, di nuovo con esiti di carattere censorio. Però sia la posizione, ci dice la pagella politica, sia la posizione del governo, dei governi e degli esperti, sia anche la nota esplicativa che accompagna la convenzione, pare proprio escludere totalmente queste paure. Già Franceschini il 24 settembre al Corriere della Sera ha detto che nessuna censura è perpetrabile in nome di questo atto, che mira piuttosto alla maggior condivisione possibile di quanto abbiamo ereditato dalle civiltà precedenti. E le limitazioni previste dall'articolo 4c hanno più a che fare con il Covid, ad esempio. Anche secondo fonte di stampa, gli esperti ritengono che non ci siano rischi di censura dalla ratifica della Convenzione di Faro, e pure il FAI, diciamo, il famoso Fondo Ambiente Italiano, ha accolto la notizia della ratifica con grande entusiasmo. Poi, come ho detto, ci sta pure questa nota esplicativa della convenzione. In questa nota esplicativa si legge che nessuna disposizione della presente convenzione può garantire diritti agli individui tramite la mera ratifica, senza azioni legislative da parte dei singoli stati. Insomma, in poche parole, questa è una legge quadro, una convenzione quadro, non impone nessun obbligo agli stati, ma dà un quadro generale, lo dice la parola stessa, appunto convenzione quadro, suggerendo possibili aree di intervento. Pagella politica va però oltre, cioè chiede a tre paesi, a dei referenti in tre paesi dove è entrata in vigore la Convenzione di Faro, ovvero Serbia, Ungheria e Austria, che cosa è successo praticamente in questi anni da quando è stato approvato. Serbia nel 2011, Ungheria nel 2013, l'Austria nel 2015, che cosa è successo, se è davvero, insomma, si sono realizzate queste le cose diciamo paventate dalle destre italiane, cioè gli scontri di civiltà, musulmani che si appellavano alla Convenzione di Faro per far coprire le opere d'arte, eccetera eccetera. E la risposta è stata che nessuno si è mai appellato, non c'è stato, non ci sono mai stati casi del genere. Il fatto di tutelare la sensibilità delle minoranze non ha mai conflitto con l'esistenza di opere d'arte che rappresentassero nudi o rappresentassero, diciamo, la religione cristiana, eccetera, eccetera. E quindi conclude Pagella Politica dicendo che non c'è da spaventarsi, che l'approvazione di questa convenzione quadro dà solo delle linee guida, ma non dà nessun appiglio per appellarsi a una possibile forma di censura in nome del rispetto della pluralità religiosa e della sensibilità anche di altre minoranze presenti nel nostro paese. Quindi, insomma, si può continuare a godere di fatto delle nostre opere d'arte che, insomma, la nostra civiltà millenaria ha lasciato nella penisola durante il corso dei secoli. Siamo giunti alla fine di Press Corner, notizie a piede libero. L'appuntamento è per domani alle ore 9.40. Vi ricordo che Press Corner va in onda su Radio Città Aperta ogni settimana, dal lunedì al venerdì alle ore 9.40. Viene gestita dalla redazione informativa di Radio Città Aperta e insomma viene presentata ogni giorno da uno speaker e redattore della redazione giornalistica, appunto, diversa. Potete trovare gli argomenti che ho commentato e letto qui oggi sul nostro sito in home page sotto Press Corner. Da Valentino De Luca l'augurio di una buona giornata e mi raccomando, rimanete sempre in ascolto di Radio Città Aperta.